Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
L'enciclopedia dei videogiochi presenta 6 giochi usciti solo in Giappone. Oh, ed eccoci qua con un nuovo editoriale in questo formato che vi mostrerà alcuni giochi di nicchia o comunque delle gemme, dei giochi un po' dimenticati, ma soprattutto dei giochi che non molti hanno giocato. E infatti iniziamo proprio con 6 giochi che sono usciti solo in Giappone. Alcuni di questi sono tradotti dai fan in versione inglese o addirittura in italiano, e quindi sicuramente potete recuperarli in versione emulata. Ma cominciamo subito. Se si parla di Giappone negli anni 90, sicuramente vi verrà fuori un genere, i giochi di ruolo. E infatti un altro gioco della Square che è abbastanza sottovalutato da molti si chiama Live Alive o Live Alive, ma veramente viene detto in tante maniere diverse. Uscito per il Super Famicom nel 94, un RPG con un sistema di combattimento molto diverso dal solito, con una scacchiera vera e propria in cui ci potremo muovere e soprattutto 7 capitoli diversi ambientati in diversi periodi storici. Partendo dalla preistoria e passando per l'antica Cina, ci fermeremo anche nel Giappone feudale, nel vecchio West, nei giorni presenti, in un futuro prossimo e in un futuro distante. Ciascuno di questi ha un protagonista diverso e, avendo finito ciascuno degli scenari, verrà sbloccato un 8° capitolo ambientato invece nel Medioevo europeo, per poi finire con un capitolo finale d'apoteosi che va a legare i fili di questa matassa di trame che si intrecciano. L'ho trovato molto interessante perché va a mescolare tanti stili diversi, anche proprio di font che vengono utilizzati all'interno del gioco, ma anche di meccaniche. Abbiamo un ninja e quindi sarà più stealth quella parte, avremo delle cose un pochino più complesse nel futuro, soprattutto quando utilizzeremo anche i cyborg, e appunto nella preistoria invece un combattimento molto più semplice, addirittura con un capitolo dove non c'è nessuna parola perché non è ancora stata inventata e i protagonisti si esprimono ad emozioni. Molto interessante come venga miscelato tutto poi nel capitolo finale, quindi sicuramente un titolo da non perdere. Peccato che non esista ancora una traduzione in italiano, però almeno la traduzione fan in inglese è sicuramente godibile se sapete la lingua.
Un altro gioco che ahimè non ha mai avuto una pubblicazione a livello internazionale al di fuori del Giappone è Captain Tsubasa Eiku no Kiseki. Questo titolo, a differenza degli altri capitoli sempre di Capitan Tsubasa, strategici e arcade per essere un gioco di calcio, si differenzia parecchio perché è un gioco da tavolo di carte collezionabili trasposto in versione videoludica. Infatti dovremmo usare le carte, i personaggi che comunque potremmo muovere all'interno del campo, però sarà fatto con delle regole tipiche da gioco da tavolo. Avremo la possibilità di muoverli solo di alcune caselle e fare alcune mosse determinate dalle carte che faranno parte del mazzo della nostra squadra, che comprenderà super tiri, tattiche e personaggi di riserva che potremo pescare dalla nostra mano e utilizzare per potenziare la nostra squadra. Molto bello in questo gioco come sono riusciti a comunque sfruttare un certo grado di azione, nonostante sia un gioco di carte, per mimare con le animazioni
quello che succede. La grafica è molto colorata e molto ben curata ed ha anche un senso di personalizzazione, perché non sarà necessario usare un personaggio particolare per effettuare dei super tiri, ma con la carta giusta tutti quanti potranno farla. Non è possibile però abusare di queste tecniche, perché avremo solo 3 slot per le tecniche, che possono essere appunto super tiri ma anche tecniche di difesa o di dribbling. Quindi sarà una nostra componente strategica scegliere il momento giusto per metterle da parte e sfruttarle al momento giusto. Le azioni non si risolvono in modo action, ma sempre con il valore delle carte, perché ogni carta ha un suo valore dall'1 a 8 e sommate alla caratteristica del giocatore che intraprenderà l'azione di contrasto, che sono tiro, dribbling e difesa, contrapposto all'avversario, ognuno punterà una carta differente che verrà rivelata e appunto sommata permetterà a chi ha il punteggio maggiore di vincere lo scontro. E quindi sta anche ai vari giocatori gestire al meglio il mazzo, perché magari una tecnica molto utile però con alto valore, col valore 8, sarà un rischio metterla a disposizione, perché in un duello di gioco magari non avremo la carta abbastanza alta per superare l'avversario, quindi fa parte anche di un metodo di calcolo e quindi bisognerà dosare bene, anche se il gioco mette a disposizione un'arma segreta, perché si può bluffare. Infatti se un valore 1 verrà contrapposto a un valore 8, ci sarà il cosiddetto miracolo e la carta da 1 batte la carta da 8. Quindi è un mind game, è un gioco di sotterfugi, perché le carte non vengono rivelate finché tutti e due non avranno scelto che carta utilizzare. Le varie modalità che compongono questo gioco sono molteplici, dalla sfida amichevole tra squadre già prefatte composte dalle carte a disposizione di base, al campionato vero e proprio con le squadre della Serie A giapponese, dalla J-League, perché questo gioco comunque, essendo di Captain Tsubasa, segue l'andamento del fumetto. Infatti ci saranno i giocatori protagonisti della saga che saranno nelle varie squadre dove effettivamente giocheranno da professionisti, e quindi non avremo tutta la squadra al completo a meno che non sceglieremo la nazionale. Quindi sarà anche interessante portare avanti delle storie, ma anche inventarsele, perché appunto ogni campionato diverso possiamo crearlo come vogliamo, ma in base alle carte che sbloccheremo partita dopo partita e ai personaggi che sbloccheremo partita dopo partita. Oltre a queste modalità, come detto, c'è anche quella di scegliersi la nazionale, ma anche di farsi la squadra personalizzata per dare vita a sfide all star di tutto rispetto, comprendenti anche non solo i giocatori della serie di Captain Tsubasa, ma anche proprio i giocatori della J-League degli anni in cui è uscito questo gioco, quindi anche giocatori famosi. La possibilità di sbloccare diverse squadre pregenerate sarà da scoprire, perché partendo dal classico vinci la partita, vinci il campionato, ci sarà anche perdi il campionato o arriva ultimo, una rigiocabilità sempre nuova a discapito però di una lunghezza abbastanza tediosa. Se vogliamo fare un campionato perdendo tutte le partite può essere abbastanza snervante, però tutto questo varrà la pena per sbloccare veramente tutte le carte, perché sono veramente tante, siamo quasi a 400 forse di più carte sbloccabili per completare al 100% questo gioco. E in più ovviamente appassionati di giochi di Capitan Tsubasa non può mancare nella collezione.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vana Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Lo sapevi che sul nostro sito enciclopediadeivideogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te. Sempre nel 94 è uscito anche Wonder Project J. Questo è anche un titolo tradotto in italiano dai ragazzi di Sadness City ed è una reinterpretazione della storia di Pinocchio. Infatti il sottotitolo in italiano è Pino ragazzo robot. Questo Pino è un androide che viene creato all'inizio del gioco e noi in sostanza siamo la sua aiutante, quello che è il grillo parlante di questo gioco, che è una fatina, e abbiamo un'avventura punta e clicca. Interessante perché è uscito per Super Famicom, creato dalla Eni Enix, prima appunto di fondersi con la Square, e l'ho trovato molto interessante e anche molto frustrante in realtà come gioco, perché in sostanza noi non comandiamo Pinocchio, questo Pino, ma abbiamo la nostra bacchetta per potergli insegnare le cose, quindi è una sorta di gioco che va a stimolare un po' l'intelligenza artificiale. Il sistema di apprendimento di Pino, che all'inizio non saprà assolutamente fare nulla, si basa sul concetto del premio se fa le cose giuste e punizione se fa le cose sbagliate, però ogni tanto farà anche un po' quello che vuole, si arrabbierà, avrà delle statistiche da tener conto. E la cosa che ho trovato molto interessante è che c'è una storia divisa in capitoli non semplici da fare, ma che vi permette di giocarci molto. Mi ha ricordato molto anche un po' il Tamagotchi, come si gioca col Tamagotchi e cercare di farlo sopravvivere più a lungo possibile, e soprattutto la soddisfazione che ti dà quando fa le cose esattamente come le vuoi tu. Il tutto è condito da una grafica molto anime, con la presentazione anche abbastanza colorata, anzi molto colorata per essere un gioco del 94, quindi sicuramente un gioco da provare. State attenti però che è abbastanza difficile come situazione. Se volete, è anche uscito un seguito, Wonder Project J2, nel 96, questa volta per Nintendo 64, ancora piuttosto come gioco, però sicuramente anche quello da provare.
Altro titolo che non ha visto una trasposizione al di fuori del Giappone è Jump Ultimate Stars, uscito per Nintendo DS, ed è un picchiaduro platformer in 2D che comprende tutti i personaggi di fumetti pubblicati sulla rivista Jump giapponese, che ad esempio in Italia fanno parte, hanno le loro collane apposta, invece lì c'è proprio una rivista, una pubblicazione che comprende i vari capitoli di più storie. Il roster di questo gioco è veramente vasto, perché oltre ai personaggi che potremmo impersonare direttamente ce ne saranno tantissimi di supporto, un po' come i personaggi Striker all'interno della serie di King of Fighters. Il gioco è una via di mezzo tra un picchiaduro 2D a incontri e la serie di Smash Brothers, perché ci saranno anche più avversari contemporaneamente all'interno di una schermata di gioco con varie piattaforme, tutte quante a tema vario rispetto ai personaggi del gioco. Cosa bella che la storia e le missioni faranno parte di una raccolta di fumetti, vedremo proprio le pagine del fumetto dove i vari personaggi che decideremo di utilizzare e che sbloccheremo durante il gioco comporranno le pagine di questo manga. È un sistema a slot, perché i personaggi più forti occuperanno più spazi, avranno una vignetta più grande, quindi dovremo bilanciare bene se utilizzare un personaggio forte e tanti deboli, oppure usarne alcuni di medio valore però per essere più equilibrati. Molto interessante e non banale, anche se preclude il fatto di usare tutti i personaggi preferiti, che ovviamente sono i più forti. La colonna sonora è composta da tracce tipiche dalle sigle generalmente dei cartoni animati presi da queste serie di fumetti. Il gameplay è abbastanza standard, ogni personaggio avrà un'abilità particolare che lo contraddistingue dagli altri. Infatti ci saranno personaggi più di supporto, personaggi che ci permetteranno di colpire a distanza con dei proiettili, o personaggi che saranno molto più efficaci a distanza ravvicinata. Davvero un gran bel titolo, che è un peccato che non abbia mai ricevuto una traduzione perlomeno in inglese, perché per la storia che c'è ricorda molto quei cartoni animati dove ci sono i cameo, comunque le collaborazioni tra varie serie. La storia, che comunque a suo modo è divertente, è davvero un peccato non potersela godere appieno. Successivamente però usciranno versioni in 3D per le console di generazione future, che però avranno un minimo di adattabilità al linguaggio internazionale, quindi hanno messo una pezza a questa grande mancanza davvero che è questo Jump Ultimate Stars.
Ed il terzo gioco che vi consiglio si chiama Seiken Densetsu 3, conosciuto in Italia anche come Trials of Mana, perché è un remake uscito nel 2020, è stato fatto di questo gioco. Il gioco lo segnaliamo per l'ottima traduzione da parte dei ragazzi di Romaking, un titolo molto complesso, un RPG con tante storie diverse che si intrecciano. Abbiamo 6 personaggi giocanti e noi possiamo sceglierne 3, e a seconda della combinazione di questi personaggi abbiamo elementi di storia completamente diversi, è molto molto tosto secondo me e ha una rigiocabilità molto alta. Il remake appunto Trials of Mana è in corso la traduzione in italiano se non sbaglio da parte sempre degli stessi ragazzi, mentre questo gioco qua sicuramente merita perché è il seguito di Secret of Mana che conosciamo molto bene. Seiken Densetsu 3 espande ancora di più il sistema, per quelli che non sono abituati ai sistemi a turni magari qualcosina in più di combattimento in tempo reale questo gioco lo dà, anzi lo perfeziona ancora di più. L'ho trovato interessantissimo anche perché i personaggi, ciascuno di loro ha tantissimo approfondimento verticale narrativo e quindi veramente merita tantissimo per la rigiocabilità, il fatto che potete fare mix and match di tutti quanti gli aspetti del gioco.
Dopo il grande successo di Earthbound, grande capolavoro per Super Nintendo, ci si aspettava che anche il capitolo successivo avrebbe avuto una distribuzione a livello mondiale, e questo però non è successo. Infatti Mother 3, che è l'ultimo gioco che voglio portare per questa rubrica, non ha mai visto una pubblicazione al di fuori del Giappone, nonostante il successo del suo predecessore. Questo gioco prende molto dalle meccaniche del gioco precedente, soprattutto il sistema di combattimento di questo RPG, che è stile prima persona nei combattimenti un po' alla Dragon Quest, dove vedremo solo i mostri sullo schermo mentre noi avremo i comandi da fuori, se vogliamo dire, e che ne condivide una storia avvincente, molto articolata, ma anche molto molto seria. I temi di questi giochi generalmente sono molto introspettivi e molto anche pesanti come tematiche. Infatti in Earthbound c'è anche un certo alone di sacrificio, perché i personaggi sono sì giovani, però crescono molto in fretta e si trovano a avere delle decisioni importanti da fare. E questo terzo gioco non è da meno, perché anche qui i nostri protagonisti, inizialmente i due gemelli della saga e poi seguiti da componenti della loro famiglia che li aiuterà nella storia, si troveranno di fronte delle scelte non facili e anche degli imprevisti che sarà duro affrontare, come ad esempio in questo caso viene affrontata la perdita di familiari e anche una certa alienazione, un certo sconforto nel non poter fare niente per salvare queste persone. Tematiche che sono già state introdotte in alcuni RPG, però in questo caso qui viene enfatizzato parecchio ed è una cosa che è molto interessante, anche se molto triste, quindi non è proprio un gioco da giovanissimi, però il fatto che sia così maturo fa davvero storcere il naso perché non sia mai stata fatta una traduzione ufficiale. Ci sono però delle traduzioni amatoriali o di team di sviluppo che si occupano di queste traduzioni, che però ne hanno permesso l'uscita dal Giappone. Un altro dei motivi per il quale questo gioco non ha mai visto oltre i confini del Giappone è stato anche il lungo periodo di sviluppo, probabilmente per renderlo all'altezza del suo predecessore, cosa che però ha decretato inesorabilmente il fallimento dell'esportazione, perché doveva uscire inizialmente sempre per il Super Nintendo e poi per il Nintendo 64 e alla fine è uscito solamente per Game Boy Advance. Davvero un gran peccato, perché questo gioco veramente meritava un successo migliore e un'accessibilità migliore.
E questi erano 6 giochi rilasciati solo in Giappone. Ci siamo concentrati molto sugli anni 90, sicuramente anche voi ne avrete di titoli, infatti vi consigliamo di segnalarceli per un altro episodio, sempre con lo stesso tema. Ovviamente avete possibilità di contattarci su Instagram con il profilo Enciclopedia dei Videogiochi, oppure sul canale Telegram t.me/Enciclopedia dei Videogiochi.